che dire di queste motivazioni? Sono sconcertanti e molto preoccupanti. Adesso, guardandole al di là del singolo caso di Joy e guardandole, come dire, con una prospettiva sul futuro, quello che ne emerge è proprio una impunità totale. Ci sono una serie di affermazioni, le rilevava anche Losco, l'avvocato di Joy, ieri intervistato da Onda Rossa. Ci sono addirittura delle cose che non sono vere, no? Per esempio, si dice che Joy avrebbe inventato tutto questo per ottenere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, cosa che poi ha ottenuto, e non è vero che Joy ha un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, perché ce l'ha per articolo 18, che è tutt'altro discorso su tutt'altro tipo di procedimento. Lo ricordiamo che questa donna è, come tante altre nigeriane chiuse nei CIE, una vittima di tratta. Quindi, appunto, da una parte ci sono, come dire, motivazioni pretestuose, dall'altra, come ha detto anche Losco stesso, delle vere e proprie menzogne. E non si capisce veramente perché abbiano voluto arrivare a processo per poi chiudere in questa maniera. In che maniera? Dicendo sostanzialmente che da una parte appunto la parola della donna che ha vissuto, che ha subito la violenza, non ha bisogno di altre testimonianze e viene creduta in quanto tale, aggiungendo però immediatamente dopo che, nonostante la testimonianza di Helen, ricordiamo che a giugno erano state sentite sia Joy che Helen in ambito di incidente probatorio, appunto ci sia discredito sulla parola di entrambe, no? Di lei e della testimone. E per dire, rispetto a quello che racconta Helen, ci sono delle cose che non stanno né in cielo né in terra, nel senso che Helen ha raccontato ad esempio di essere intervenuta per fermare Vittorio adesso quando si era sdraiato su Joy, prendendolo per i piedi per toglierlo da sopra Joy, no? E avrebbe raccontato nell'interrogatorio che poi Vittorio adesso si era alzato da solo. Allora, il giudice ritiene questa un'incongruità: come, l'ha preso per i piedi ma poi lui si è alzato da solo? Adesso non è che Helen sia l'incredibile Hulk che prende uno per le caviglie e lo ribalta sollevandolo, è ovvio che lei ha cercato di fermarlo e poi questo si è alzato nel momento in cui è scoppiato il putiferio, no? Eppure questa viene giudicata una incongruità che in qualche modo dimostra come non sia vero il loro racconto. D'altra parte viene invece creduto quello che aveva raccontato Massimo Chiodini, che lo ricordiamo è il responsabile della Croce Rossa dentro il lager di Corelli, e che aveva testimoniato a favore di adesso, diciamo, contro le donne, proprio in sede di processo per la rivolta di Corelli, e non è poi mai più stato risentito come testimone nell'ambito di invece questo processo per violenza sessuale. Viene recuperato quello che ha detto Chiodini nel processo precedente, appunto un processo che non c'entra nulla, anche questa cosa è curiosa, no? Cioè, risentitelo anche rispetto a questo procedimento. E invece no, viene ritenuto valido quello che ha detto allora e viene ripreso pari pari la sua testimonianza, arrivando perfino a dire, adesso ho davanti agli occhi, pazientate un attimo, ho davanti agli occhi la sentenza, arrivando addirittura a dire che sostanzialmente non era nell'interesse di Chiodini in qualche modo, ecco, ho trovato il passaggio, lo leggo perché va Allora, nel medesimo processo veniva sentito anche come testimone dei fatti del 13 agosto 2009 lo stesso Massimo Chiodini, appartenente alla Croce Rossa e responsabile del centro di Via Corelli, proprio dal 1 luglio 2009. Interrogato anche sui fatti asseritamente subiti dalla Joy e ai quali egli avrebbe assistito, il teste negava decisamente di avere mai assistito a molestie o anche solo gesti sconvenienti da parte dell'ispettore addesso, così come da parte di chiunque altro, precisando, e qui viene il bello, che un tale comportamento avrebbe costituito un autogol inimmaginabile, citato testualmente, un autogol inimmaginabile. Cioè, rendiamoci conto, come dire, non può succedere una cosa così, perché sarebbe scandalosa. No, e invece succedono, appunto, giustamente tu dicevi il caso che è uscito ieri sera sui giornali di questa donna italiana che ha denunciato di essere stata violentata da quattro carabinieri in una caserma. Allora, siccome è un autogol inimmaginabile violentare in quattro carabinieri una donna in una caserma, il fatto non sussiste? Cioè, allora la violenza contro le donne non esiste? A questo punto, no? Se vogliamo ragionare con questo tipo di sillogismo. Continuando sempre rispetto alla testimonianza di Chiodini, le motivazioni dicono: del pari non aveva mai ricevuto in quel frangente racconti o denunce da parte di chi che sia. Rispondendo alle domande del difensore, il teste precisava ulteriormente il significato delle parole usate, spiegando che ovviamente in quel contesto di permanente convivenza tra operatori sociali, poliziotti e ospiti clandestini in attesa di espulsione, gesti di quel tipo potevano facilmente degenerare e creare evidenti difficoltà. Inoltre, sollecitato dal difensore, il teste spiegava che non era nemmeno possibile né consentito che gli uomini accedessero ai reparti femminili senza l'accompagnamento di operatrici donne, proprio per evitare ogni equivoco. No? Ecco, allora così, come dire, in questo modo il cerchio si chiude. È terrificante perché in questa, come dire, interpretazione delle dichiarazioni di Chiodini, sostanzialmente è come dire, in questo contesto di permanente convivenza dove tutto è già difficile, figuriamoci per esempio se gli immigrati vengono massacrati di botte, perché questo alimenterebbe le tensioni e quindi non sono neanche vere, no? Questo, come dire, la deduciamo noi come conseguenza ulteriore, non sono neanche vere le botte che gli immigrati raccontano, peccato che poi escano, come è uscito mesi fa da Gradisca, dei video dove li vedi appunto con i segni pesanti dei colpi. Cioè, è proprio una sentenza che legittima il CIE come istituzione totale, violenta, ma completamente, come dire, chiusa su se stessa, sulla quale non si può indagare. Io credo che questa sia poi la più grande gravità della cosa, no? Già è grave in sé questa assoluzione di adesso con formula piena, ma ripeto, noi non ci siamo mai aspettate giustizia dallo Stato e non abbiamo mai pensato che gli apparati istituzionali potessero in qualche modo mettersi in conflitto tra di loro di fronte alla violenza subita da una donna nigeriana, per di più vittima di tratta, per di più senza permesso di soggiorno, eccetera. Però quello che ne emerge è un quadro ancora più inquietante proprio di copertura totale di quello che avviene all'interno dei CIE, che sia appunto violenza sessuale, che siano altre forme di violenza, proprio dicendo che in fondo hanno tutti interesse, soprattutto gli operatori poliziotti, ad una convivenza pacifica all'interno dei CIE e a non creare ragioni di tensione. Ma voglio dire, basta andare nel sito di Macerie e sentire quante telefonate dall'interno dei CIE hanno raccontato di violenze, di pestaggi, di umiliazioni inferte ai cosiddetti ospiti dei CIE. Ecco, quindi queste 9 pagine, perché poi è molto lunga, questo è molto lungo questo testo, queste 9 pagine non fanno altro che portare tutti gli elementi per giustificare e per dimostrare che la parola di Joy, di fondo, nonostante appunto la parola della donna abbia valore di per sé, la parola di Joy non ha nessun valore. La cosa poi su cui si appigliano di più è una, tra virgolette, incongruenza temporale, nel senso che Joy avrebbe dichiarato che quando adesso le aveva chiesto il numero di telefono per scopare con lei una volta uscita dal CIE, era fine luglio, ma adesso ha presentato la sua, la sua tabella di presenze all'interno del CIE e lui sarebbe stato in ferie fino al 2 agosto, no? Come se Joy, dopo tutto quello che era successo, la rivolta, il pestaggio, ritrovandosi a processo, avesse dovuto, come dire, avere davanti un calendario, anzi addirittura il proprio diario con scritto oggi tal giorno quello mi ha detto così, l'altro giorno mi ha fatto così. Cioè, non è che una cosa di una differenza di 2 o 3 giorni cambia la validità del suo racconto, no? Soprattutto per una persona chiusa dentro un CIE, dove sappiamo che il tempo si perde completamente, cioè si perde la cognizione del tempo, e una persona che viene da una cultura come quella africana, come quella nigeriana, dove la relazione con il tempo è completamente diversa dalla nostra, non è questo tempo produttivista scansito, come dire, dall'orario della fabbrica e del lavoro, no? Che sia stato appunto il 29 agosto o il 2 agosto, il 29 luglio o il 2 agosto, poco cambia la volta in cui le è stato chiesto il numero di telefono. Invece qui viene ritenuta, come dire, un'incongruenza che dimostra che il racconto di Joy non è vero, e questa è una follia, perché se Joy avesse veramente voluto inventarselo, se lo sarebbe evidentemente costruito con maggiore furbizia, no?
Certo.
Per cui, che dire, ripeto, è vergognoso, ma sono vergognose queste motivazioni, ma sono allo stesso tempo profondamente inquietanti, per cui io invito tutti i compagni e le compagne, sia chi lavora contro i CIE, e sia anche però le compagne e i collettivi di donne che lavorano contro la violenza sulle donne, a leggerlo proprio per capire in che direzione si sta andando e in che direzione, in che maniera si stanno muovendo le istituzioni rispetto alla violenza sulle donne, soprattutto quando viene praticata da degli uomini in divisa. Ed è per questo che adesso staremo a vedere che cosa succederà a questa ragazza, che ho letto essere italiana, che appunto ha denunciato la violenza dentro questa caserma. Vediamo se il fatto di essere italiana, come dire, crea meno pregiudizio nei suoi confronti, o se appunto anche questa volta le divise ne usciranno con una licenza a continuare a fare dei corpi delle donne, soprattutto delle donne in condizione di reclusione, ciò che vogliono.
Purtroppo già questa mattina sui giornali si parlava di una donna sbandata, di una ragazza madre che ha accolto con favore l'invito a bere del whisky da parte dei carabinieri che si difendono dicendo sì sì, ma del sesso c'è stato, ma è stato assolutamente consenziente. Quindi forse, insomma, il fatto di essere italiana farà in modo che qualche giudice un po' più di attenzione la porrà, però insomma l'atteggiamento che ci sta dietro purtroppo è tristemente sempre lo stesso. Guarda, più parlavi, più mi stava salendo una rabbia incredibile. Io ti ringrazio, Nicoletta, e ringrazio proprio tutte le compagne di Noi Non Siamo Complici per il lavoro quotidiano che svolgono e all'attenzione, insomma, che riescono a dare a fatti e vicende di cui veramente nessun giornale, nessun media in questi ultimi tempi ha parlato, ha dato notizia. Per cui davvero grazie da parte di tutti, perché il blog che voi avete, che riporta insomma poi il lavoro politico che quotidianamente svolgete, è davvero utile per noi tutte e per noi tutti. Speriamo.
Io, se posso aggiungere una piccola cosa proprio rispetto a quello che dicevi di questi carabinieri che dicono che lei era consenziente, a parte che è una cosa classica, sempre lo stupratore dice no ma veramente era consenziente, no ma ci stava, no? È un classico. Ma al di là di questo, però, una cosa che mi aveva spiegato Losco, perché poi sono termini, come dire, che il legale conosce di più, cioè il mio ragionamento è più politico sulla violenza contro le donne, no? Cioè Losco mi diceva che anche secondo la legge, anche se la donna è consenziente, nel momento in cui si trova in una condizione di minorità perché è rinchiusa in un posto eccetera, è comunque violenza sessuale. E attenzione, perché per esempio ricordiamoci il caso del direttore del carcere genovese che ha violentato, la cosa è di pochi mesi fa, noi l'avevamo riportata nel blog, delle donne immigrate, in particolare su una dove in qualche modo c'era consenso, perlomeno così sembrava da come sono usciti gli articoli, da parte di lei, nel senso che serviva in qualche modo per vivere più decentemente poi all'interno del carcere, no? Il fatto di stare agli interessi di questo, agli interessamenti di questo uomo, però comunque lei era in una condizione di totale asimmetria, no? Lui il direttore del carcere, lei la reclusa. Anche in questo caso di questa ragazza nella caserma siamo di fronte a una donna messa in una cella di sicurezza e i militari che in quella caserma ci stanno. Allora, che cos'è un consenso?
Certo.
Che cos'è un consenso? Cioè, per questo ti ripeto, c'è da ragionare molto proprio sulla questione della violenza contro le donne, anche a partire da questa sentenza e dalle motivazioni di questa sentenza. E io spero che non solo l'8 marzo ma anche più in là, cioè da qui, da questo momento in poi, non solo le compagne che se ne sono occupate, che per fortuna siamo state tante in tante città, ma anche quel femminismo mainstream, no? Che ancora parla del corpo delle donne come corpo della nazione, si renda invece conto di che cosa sono lo Stato e la nazione, che cosa stanno infliggendo alle donne.
Certo, che soprattutto sia nell'appello del 13 febbraio che nell'appello reiterato per l'8 marzo continua a parlare di donne italiane, dimenticandosi un pezzo importante di mondo, ecco.